Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Io ce lo vedo Socrate che cede al presente dopo anni e apre un canale su Telegram. Ce lo vedo questo prof di cui parlano un po' tutti, che non accetta gli inviti in TV ma si diverte su Clubhouse di notte. Tanto lì nulla viene registrato e nulla può essere usato contro di te. O meglio, non ancora. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. Non voglio dire che Socrate oggi sarebbe un codardo nell'evitare il rec, ma me lo immagino mentre utilizza l'ironia e il totale rifiuto delle storie su Instagram come la più potente tecnica di autodifesa. Lui che a dire la verità non si è mai difeso da niente e da nessuno, nemmeno il giorno del suo processo, 399 avanti Cristo, accusato perché perde tempo a indagare sul cielo e sulla terra. Eh beh, pericoloso un uomo che pensa senza distrazioni, abbassando il volume del mondo, alzando quello di se stesso senza farsi distrarre dalle facili indignazioni o prendendo delle comode posizioni politiche. Poi corrompe i giovani. Eh sì, che ti metti a fare? A insegnare che abbiamo un'anima, che dobbiamo difenderla? Stare attenti ai nostri pensieri perché sono loro che creano la nostra realtà. Il dubbio, mettere in discussione il sistema, accorgersi che la verità è una storia un po' diversa. E poi certo, accusato perché crede a nuove divinità, empietà, non riconosce la tradizione, è un casino, come le tieni poi buone le persone, su via. Ed eccoci qui, di fronte alla democrazia, quella con la D maiuscola, che sta per condannare a morte un filosofo, meglio dire il filosofo, non solo un pensatore, ma anche un, vieni che andiamo nella categoria fragile, un anziano molto amato. Ma cittadini, dirà lui nel suo ultimo discorso, forse evitare la morte non è difficile, ed è molto più difficile evitare la malvagità perché corre più veloce della morte. E ora io, che sono così lento e vecchio, sono stato catturato dalla più lenta, mentre i miei accusatori, che sono così bravi e svelti, li ha presi la più veloce, la cattiveria. E ora me ne vado, condannato a morte da voi, loro condannati alla malvagità e all'ingiustizia della verità. Siete sicuri che non gli avrebbero chiuso Telegram oggi? Indolore, niente cicuta da bere, nessun veleno, censura, perché avrebbe messo in discussione qualsiasi cosa. Lasciatemi credere che avrebbe fatto così, mentre qualcuno avrebbe provato a usarlo da vivo, tirandolo per la camicia dietro qualche movimento al confine tra verità e bugia, qualche protesta, la rabbia. Ma lui no, non si sarebbe presentato, sarebbe rimasto fermo, dal verbo fermare, uno dei più maltrattati e incompresi del dizionario italiano, ossia rendere stabile, anche quando pensi che la mancanza di reazione sia menefreghismo, e invece no, è libeccio, vento, che però non ti sposta di mezzo centimetro, che è un po' quello che facciamo anche se non ne siamo del tutto consapevoli quando si parla di cambiamento climatico. Partiamo da qui. Cose che mi hanno colpito in questi giorni, bla bla bla. Non ci ha fatto molto male l'immagine di una balena franca nordatlantica morta con la bocca spalancata su una spiaggia in Canada. È passata inosservata. Discutiamo di transizione ecologica, aumento del costo di luce e gas, materie prime, inquinamento, quote di CO2... meno di pesca eccessiva, perdita di suolo, deforestazione. Lo facciamo come se tutto fosse scollegato, un argomento a sé, cassetti da aprire uno alla volta. Ma la balena non ragiona così. Potesse parlare, cosa che non fa, forse ringrazierebbe per lo stop all'accanimento umano della caccia in fondo al mare. Ma il tema è un altro. Oggi muoiono colpite da navi, dentro le reti dei pescherecci, perché hanno dovuto cambiare rotta verso la costa orientale del Nord America. Il loro pasto e cena è un piccolo crostaceo che stanno inseguendo andando verso nord, e ci sta andando questo piccolo crostaceo a circa 8 km all'anno perché il mare sta diventando sempre più caldo. Questo piccolo essere marino si chiama Calanus, piace tantissimo però anche all'industria della pesca perché finisce dentro gli integratori di olio di pesce. Chissà che cosa potrebbe succedere se, come fosse un fossile, si esaurissero le scorte. E quale sarebbe l'impatto dell'acidificazione degli oceani causa aumento di anidride carbonica? Cosa succederebbe alla sirenetta e ai suoi amici in fondo al mar?
Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio.
Le balene del Nord Atlantico possono scegliere, diciamo così, di morire anche a causa dell'inquinamento, compreso quello acustico. Non riescono più a comunicare perché è più forte il rumore delle barche, i sonar, i mezzi di esplorazione di petrolio e di gas. Se torniamo a terra, invece, l'inquinamento, oltre a quello dell'aria, chiaro, è anche luminoso. I bruchi delle falene sono in totale caos climatico e questo anche a causa dei lampioni a LED bianchi che sì, fanno risparmiare energia, ma che hanno un effetto terribile sugli insetti. Ad aprile 2021 viene pubblicata una ricerca su Frontiers che dice: solo il 3% della superficie terrestre della Terra può essere considerato ecologicamente intatto. Abbiamo messo le mani ovunque, lo facciamo nel mare, nella terra, con l'estrazione di minerali indispensabili per batterie, rivoluzione elettronica, chiamiamola così, ma anche un po' più giù. Ci sono aziende che stanno usando la crisi climatica come giustificazione per l'estrazione di minerali dal fondo oceanico, quello profondo, molto prima di avere un'idea di quali potranno essere gli impatti. Poi c'è il tema ricco-povero, che è così fatto. Nel 2021 c'è chi inquina per cucinare un piatto, forse l'unico del giorno, in una casa che non è proprio una casa. Diamo un nome a questo fenomeno in crescita, anche a causa del cambiamento climatico. Disuguaglianza. Quanto ci costerà? Tanto. Senz'altro più di quanto sta costando la forza lavoro all'industria europea della carne. L'industria europea della carne è una potenza multimiliardaria che impiega circa 1 milione di persone e fin qui il fatto è che i sindacati in Gran Bretagna stimano che migliaia di lavoratori in alcuni paesi siano impiegati in modo precario tramite subappalti e agenzie, con alcuni che guadagnano dal 40 al 50% in meno rispetto ai dipendenti nelle stesse fabbriche. Sfruttamento, ma serio. Lo chiamano addirittura sistema marcio. Hanno orari indefiniti, contratti a 0 ore, nessuna indennità, niente straordinari. Chi lavora in questo modo, tramite agenzia, spesso arriva da paesi più poveri, cerca una vita migliore. Sapete che cosa può trovare? Pagare tanto l'agenzia che gli troverà un lavoro e un alloggio, di solito sovraffollato, per lavorare spesso per ore, anche settimane, senza stipendio. Che succede se ti ribelli? Rimani anche senza casa. Il sistema contrattuale, descritto a fasi, gestito da alcune agenzie, può mantenere i lavoratori con la paga più bassa per periodi prolungati. Ci sono dei dati. Il 62% dei 97.000 lavoratori della carne nel Regno Unito sono cittadini dell'Unione Europea. Mettiamo da parte l'argomento post-Brexit e le sue conseguenze come la carenza di manodopera. In Italia più di 21.000 persone lavorano in questa industria. Oltre il 50% della forza lavoro nella macellazione, il 25% nella lavorazione della carne sono migranti dall'Europa orientale, dai Balcani, dall'Africa settentrionale e centrale e dall'Asia orientale. Quello che non mi lascia indifferente è che molti vengono assunti a tempo attraverso cooperative. Le aziende quindi pagano fino al 40% in meno rispetto ai loro omologhi dipendenti diretti. Secondo una ricerca finanziata dall'Unione Europea, sull'industria suina italiana, molte delle cooperative di lavoro sono risultate essere imprese fasulle, istituite in modo fraudolento da aziende di carne per sfruttare la loro flessibilità lavorativa e vantaggi fiscali. Che poi, se restiamo sui numeri, c'è da dire che Socrate è stato ucciso da una 30ina di voti. In una commissione di 500 persone, più o meno, poco più della metà si è espressa contro di lui. Lui che sembra sia rimasto colpito più da coloro che hanno provato a salvarlo. Lui che, a dire il vero, non mi hanno votato contro e accusato con questa intenzione, ma pensando di danneggiarmi e perciò meritano di essere biasimati. Tuttavia, a loro faccio questa preghiera. I miei figli, una volta cresciuti, puniteli, cittadini, tormentandoli come io tormentavo voi, se vi sembra che si preoccupino dei soldi o d'altro prima che delle virtù. E se fanno finta di essere qualcosa ma non sono nulla, svergognateli come io facevo con voi, perché non si prendono cura di ciò di cui occorre curarsi. E pensano di essere qualcosa senza valere nulla. Sì, dai, lo avrebbero bannato anche da Facebook.
Red Zone è una produzione Dopcast.